Esulti il coro degli angeli, gioisca la terra inondata di tanto splendore, la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Queste parole sono risuonate in latino a San Pietro, in italiano qui da noi, sotto la pioggia battente, ma pieni di gioia ugualmente, sono risuonate stanotte durante la veglia nel canto dell'Exultet, esulti la Chiesa nell'annuncio di Cristo, perché questo è il giorno che ha fatto il Signore, esultiamo insieme, alleluia, questo grido che viene urlato da 20 secoli attraverso le centinaia e migliaia di anni, che significa gloria a te Signore, tu fai cose grandi, evviva, siamo contenti. Perché siamo contenti? Perché, cari amici, questa parola resurrezione è una parola nuova. Noi sapevamo che quando uno è morto, morte fatte fine, dicono, per gli animali. Per gli uomini, per i credenti, morto e alla fine del mondo risorgeremo. No, questa parola è entrata nella storia. resurrexit, anestì, è risorto Gesù Cristo. Pensate, è risorto. Quanto non hanno capito i discepoli tutte le volte che Gesù ha detto loro risorgerò. Distruggete questo tempio, in 3 giorni risorgerò. A tutti era sfuggito il significato. Ma non potevano capire. Era un fatto nuovo che un morto risorgesse. Sì, avevano visto Lazzaro la settimana prima della morte di Cristo. Poi Lazzaro è morto, eh. È morto 2 volte. L'unico al mondo che è morto 2 volte. Quindi Gesù l'ha fatto risorgere. Ma lui che risorge per sua forza. Pensate, dice Sant'Agostino, la fede dei cristiani è la resurrezione di Cristo. Paolo diceva, se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Noi saremmo falsi testimoni di Dio, saremmo da compiangere più di tutti gli uomini. Amici, se Cristo non fosse risorto, che massa di illusi che saremmo stamattina. Andiamo a fare un bel pranzetto, sarebbe molto meglio, no? No, ma noi crediamo che Cristo è risorto. Perché la resurrezione, fatto storico, è la garanzia della sua verità. La resurrezione è la testimonianza sicura, è l'autenticità della sua persona e della sua missione. Che Cristo sia risorto l'hanno visto, non hanno visto l'atto della resurrezione, ma abbiamo sentito, guardate qui davanti quanto è bello, questo modo di rappresentare, bello, avvicinatevi a vederlo proprio, fatto molto bene, no? La scena della passione, guardate in quel volto di donna c'è tutta l'umanità, il sepolcro è sbarrato da una ruota pesante, da un macigno. E quella donna se ne sta lì triste. E quella donna rappresenta tutti noi. Rappresenta tutti gli uomini e le donne deluse del mondo. Le donne e gli uomini chiusi nella loro terrestrità, nel loro dolore, nel loro fallimento, nel proprio nulla. Guardate, quanto è bello. Quella donna racchiude la sofferenza di tante mamme, di tanti papà. La sofferenza di tanti bambini, la sofferenza dei nostri ospiti. Quel volto di donna è in attesa di poter di aprirsi al sorriso. E si è aperto, guardate, le 3 donne, le 3 Marie, che vanno alle 5 del mattino al sepolcro. Per far che? Per fare un gesto d'amore. Guardate, sono sempre le donne, sempre le donne. Viva le donne. Chi è che ha un animo così profondamente gentile? La donna. Queste donne che se ne vanno coperte di un velo nero, tristi, deluse, smarrite, che non sanno cosa fare, vanno a ungere, atto definitivo, quel corpo di Cristo che non poterono pulire la sera del Venerdì Santo, perché dalle 3 alle 6 non fecero in tempo, poi c'era la festa pasquale. E si erano ripromesse di ripulire quel corpo di Cristo insanguinato, di profumarlo, per dare a quel corpo la definitiva sepoltura. Amici, in quei volti di donne, ma non vediamo noi la nostra vita? La vita nostra piccola, faticosa, di ogni giorno, la quotidianità, la delusione, la sofferenza, le amarezze, le asprezze, le incomprensioni. Amici, ieri sera eravamo 12 sacerdoti, 12. Io ho confessato dalle 3 alle 7, io dai, non mi sono mosso. Ho benedetto la prima e l'ultima frazione, poi c'era Sami che benediceva, io ho confessato 4 ore, con me altri 11 sacerdoti, per far Pasqua, per dar la possibilità di far la Pasqua alle tante persone che benedicevano i cibi, far la Pasqua. Amici, resurrexit, cos'è questa resurrezione storica di Cristo? È il sigillo più vero dell'autenticità divina di Cristo. Se Cristo non fosse risorto, noi non potremmo credergli. Avrebbe detto, uccidetemi il Tempio, 3 giorni e risorgo. Ma se Cristo non fosse risorto, saremmo profondamente delusi, profondamente smarriti. Non sarebbe veramente il Figlio di Dio. Ma quante volte gli hanno detto a Gesù Cristo, dacci il segno che sei Dio, daccelo. Gesù pronto gliel'ha dato. Distruggete questo tempio. Non capirono o non vollero capire, pensavano che volessero distruggere il tempio di Gerusalemme e lo accusarono di bestemmia. Ha bestemmiato, avete sentito? Ma Cristo si riferiva al suo corpo. In 3 giorni io risorgerò. Ma capite com'è difficile questo linguaggio? Ma non sarà mai visto che un uomo risorgesse dalla morte. Cristo, figlio di Dio, ha posto il sigillo di essere una persona vera, sincera, autentica e divina. Amici, questo è il Cristo storico. È il Cristo, come avete sentito dalla prima lettura, che passava beneficando per la Palestina i poveri, che sfamava gli affamati. Quel Cristo che è stato ripudiato diventando la pietra dello scandalo. La pietra scartata dai costruttori è la pietra dell'angolo. Quel Cristo crocifisso che sembra disperato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Amici, non è il padre che abbandona il figlio sulla croce. Ma in quel momento Cristo è tutti noi. È l'uomo che si è caricato su quelle spalle dell'uomo Dio tutti i peccati degli uomini di tutti i tempi e accasciato sotto il profondo dolore. Ma soprattutto pensate, io credo che più che i chiodi che hanno spaccato le mani e i piedi, più che la lancia che ha trafitto il costato, sapete cosa ha fatto soffrire Cristo? Lo sguardo attraverso i secoli di coloro che avrebbero vanificato la sua morte. In quel momento Cristo ha visto tutti i secoli della storia e con l'occhio lungimirante ha scrutato in profondità quanti suoi fratelli lo avrebbero rifiutato, sputacchiato, deriso, crocifisso. Ma non i credenti, i cristiani, apostati e traditori, anche oggi, come i vostri figli nelle nostre scuole, quello che fanno, fatelo raccontare delle vostre creature, cose oscene. Non sono le donne velate di Venezia che sputano sul crocifisso. Non è quei due soggetti che a San Zulian ieri, l'altro ieri hanno preso l'Eucaristia e l'hanno sputata davanti al custode della Chiesa. Non sono questi i traditori di Cristo, sono i cristiani che hanno tradito Cristo, che stanno tradendo Gesù. La sua sofferenza sulla croce, Dio mio, era questa. Il suo sguardo lungimirante vedeva il tradimento, l'apostasia di coloro per i quali egli andava a morire. Ma il padre in quel momento non ha abbandonato il figlio, si è identificato con il suo figlio. Dio mio, ed è venuto Cristo sulla croce, il padre, a sollevarlo da quell'angoscia mortale. Vedete, io ho provato cos'è l'angoscia. Quando nel 94 ero in ospedale e fui colpito dall'angina pectoris, 1 ora e mezzo di angor. Guardate, voi non so se qualcuno di voi l'ha provato, peggiore dell'infarto. Ho sentito, non sapete cos'è l'angor, da cui viene angoscia. Cristo dice, Gesù cominciò a essere angosciato, dice il testo, proprio quel senso di smarrimento, di nullità, di un dolore permanente, di uno sguardo perduto nel vuoto. Io l'ho provato, e ho detto, Signore, in quel momento, ma quanto ha sofferto sulla croce, amici, quanto ha sofferto. Cristo ha sofferto per noi, per me, per te, che oggi forse gli sputi in faccia. Amici, Cristo è colui che ha vinto la morte, è colui che oggi grida attraverso i secoli, io sono l'alfa, l'omega del mondo e della storia, come dice Teilhard de Chardin. Cristo è l'alfa, il principio del mondo, Cristo è il riassunto, l'ultima lettera dell'alfabeto greco, con cui egli diventa il polo centrale di attrazione e di riunione di tutti gli spiriti del mondo. Amici, questa è la risurrezione, il Cristo storico. Se Cristo non fosse risorto, Oggi noi qui saremmo tutti degli illusi, tremendamente illusi, ma io credo a Cristo. Credo. San Paolo e San Pietro dicevano: «Scio cui credidi, io so in chi ho creduto, io so chi è colui in cui ripongo tutta la mia fede, il mio presente e il mio futuro, lo so». Amici, come vorrei che oggi con me, questo giorno di Pasqua, gridaste al Signore: «Scio cui credidi, Signore, io so che in te morto». E tutti l'hanno visto, anche i pagani sanno che è morto, ma solo i cristiani credono che è risorto. Noi siamo cristiani e per questo gli diciamo: «Signore, tu sei risorto per me, per essere per me faro di luce, faro di speranza e faro di gioia». Amici, ho letto una bellissima frase ieri sera, mentre stavo seguendo la liturgia della notte. Dice padre Turoldo, sentite che spettacolo, tre parole: noi moriamo perché inseguiamo il nulla. Noi moriamo perché dal nulla siamo avvolti. Noi moriamo perché dal nulla siamo pervasi, intossicati. Amici, questa bellissima frase di Turoldo l'ha ripresa anche il Papa Benedetto, che diceva: il senso del nulla pervade ogni uomo e questo senso del nulla ci tortura, ci intossica, ci distrugge. Ma questo senso del nulla è sconfitto oggi da questa luce di speranza e di amore che il sepolcro vuoto di Cristo emana. Bello questo, dice. Vogliamo vivere? Inseguiamo l'essere, non il nulla. Ieri, quante volte ho sentito questa espressione mentre stavo confessando: padre, non ne posso più. Non posso più vivere così. Mi salvi, mi liberi. Guardate, io sono 60 anni che confesso, ma il grido di ieri sera, ma non di uno, due, tre, a voi centinaia di persone questi giorni, questo grido di angoscia: non ne posso più, il male, la disperazione, il tradimento, l'incomprensione, l'offesa, la derisione, mi toccano, mi spaccano il cuore, non ne posso più, non posso vivere così. E voi sapete che quando ci sono queste offese profonde c'è una ritorsione immediata. Scatta il rancore, l'odio, la vendetta, il modo di rifarsi. Error peius priore, dicevano i latini, errore peggiore del primo. Quando nel cuore scattano questi meccanismi di rancore e di vendetta, in quel momento il cuore si spezza, è diraniato, è distrutto. Io gli dico: è come il tarlo, è come la ruggine. Che fa la ruggine? Corrode, distrugge il tessuto fin nel profondo e ti lascia proprio che cosa? I resti. Così è l'animo umano, ragazzi miei che mi ascoltate, amici che mi ascoltate. Guardate, io ho sentito ieri la liberazione dal male. Ho visto delle persone che mi hanno abbracciato, ma io non so Gesù Cristo, io, confondete, io sono un uomo come voi, ma vedeste che scena, padre, sono risorto, ma che mi ha fatto? Ah, io niente, Cocco, niente, non c'entro niente io. In queste mani però, amici, c'è la potenza del Cristo. In quelle parole che io dicevo, scandendole lentamente, io ti assolvo, ti sciolgo dai lacci, dal sudario, dalle bende, dalle catene, io ti sciolgo dalle tue catene. Amici, ho visto delle persone inneggiare la libertà, viva la libertà! Io sono rimasto di sale. Viva la libertà! Quale? quella interiore. Amici, ecco la Pasqua. Io voglio augurarvi oggi una Pasqua bellissima, Pasqua bellissima. C'è un proverbio perugino che dice: sono felice come la Pasqua. C'ho il telefonino perché c'ho un messaggino da comunicare, bellissimo. E me l'ha mandato qui, è stupendo, eh? Bello, molto bello, ve lo leggo poi. Io vi auguro veramente dal profondo del cuore di essere felici come una Pasqua. Come il bambino che apre l'uovo nell'attesa della sorpresa, no? Ho visto una bambina lì, anzi, dice: Doni, guarda, piccolina, 2 anni, ha aperto la magliettina, dice: guarda che collana dentro l'uovo. No, collana più grande di lei, no? Carina, la sorpresa. Amici, nell'uovo di Pasqua c'è la sorpresa della vittoria della vita sulla morte. C'è nell'uovo di Pasqua questo Cristo che è per noi la soluzione di tutti i nostri problemi. C'è la sorpresa di un Cristo che assorbe tutte le nostre aspirazioni. C'è un Cristo che annota e prende su di sé tutte le nostre delusioni. C'è la sorpresa di un Cristo che si apre alla vita e che spezza la sofferenza trasformandola in gioia. Tanto è il bene che mi aspetto, con ogni pena mi è diretto. Amici, portate il mio augurio pasquale ai vostri cari, ai vostri ammalati. Ne abbiamo visti 86 questi giorni, 86 famiglie visitate. Un grido di gioia. Portate il mio abbraccio pasquale, affettuoso, cordiale, sincero, a tutti i vostri cari. Dite che Pasqua non è solo cappelletti con la torta di Pasqua e capocollo, quello si può mangiare anche. Dite che la Pasqua è liberazione dal male, che Pasqua è buttare dalla finestra i lacci che ci stringono, che Pasqua è liberazione da ogni legame di morte. Ditelo finché non operi il passaggio, non farai la Pasqua. Gli ebrei hanno fatto la Pasqua. Se fossero rimasti in Egitto o attraverso il Mar Rosso e non fossero arrivati alla Palestina, non avrebbero fatto la Pasqua. Se Cristo non fosse risorto, ma rimasto nel sepolcro, non avrebbe fatto la Pasqua. Io vi auguro, la nostra Pasqua è passaggio dalla morte alla vita, dal male al bene, dalle nostre piccole quotidiane mancanze a tutto quello che apre al nostro cuore. Amici, portatelo ai vostri cari e io vi auguro, sentite che bello, con Tonino Bello, buona Pasqua. Il Signore è risorto proprio per dirvi che di fronte a chi decide di amare non c'è morte che tenga. Non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. Tonino Bello, buona Pasqua a voi e ai vostri cari.